Collegati con Pipì, compagno torinese, combattente all'interno dell'Antifa Tabur, oggi è il Nevroz e è stato emesso da parte dell'Antifa Tabur proprio un comunicato sulla situazione attuale, cogliendo l'occasione di questa festa di primavera, il cosiddetto Capodanno curdo, che vede mobilizzazioni un po' ovunque nelle zone curdofone. Ciao, ciao Paolo.
Un saluto a tutte e tutte.
Benissimo, io partirei proprio da questo documento che avete prodotto per il 21 di marzo, per il giorno del Nevroz, e poi magari facciamo anche due chiacchiere sulla situazione sui vari fronti, da Manbiji a Shegal. Partiamo dal Nevroz.
Sì, come tutti pensano, oggi si festeggia il Nevroz quasi in tutto il mondo, dove tutta la comunità curda festeggia l'avvento della primavera, ma non solo. Il Nevroz è una festività antichissima, di centinaia di anni fa, che risale al 612 avanti Cristo, in cui il fabbro Kawa, che scese dalle montagne, sconfisse il re Duok e liberò i popoli soppressi proprio dalla tirannia assira. Sì, e noi proprio oggi abbiamo fatto uscire un nostro, diciamo, appello, proprio in questo momento in cui il battaglione, insieme ai compagni dello YPG e l'SDF, stanno combattendo qui per difendere la rivoluzione, facciamo una chiamata alla solidarietà e a tutte le forze rivoluzionarie del mondo. Quello che in pratica desideriamo e che vorremmo è che tali forze siano presenti qui ora sempre ad affermare il nostro attaccamento, ovviamente insieme a loro, ai valori del confederalismo democratico e ai valori antifascisti. Noi siamo qui presenti sul campo di battaglia sia per i compagni e le compagne di tutto il mondo, ma anche in primis per difendere la rivoluzione del Rojava e per aumentare la nostra esperienza e le nostre prospettive rivoluzionarie. In questa lotta dichiariamo che assolutamente non c'è posto per i personalismi, è la lotta di un intero popolo che dal nulla si è sollevato. I nostri nemici dichiarati da quando è nato il battaglione sono sempre fascismo, assolutismo, oscurantismo, maschilismo e assolutamente il capitalismo. Chiediamo a tutte e a tutte di rompere assolutamente il silenzio che in questo 2017 avvolge l'intero mondo, per abbattere i muri, sradicare le frontiere e unirsi a noi alla protezione della vita, della terra e della libertà. Qui noi finalmente abbiamo trovato un luogo adatto per sperimentare, per piantare i nostri alberi rivoluzionari, che magari un giorno i nostri fratelli e le nostre sorelle troveranno, e che loro, come noi, hanno perso i loro fratelli e le loro sorelle in battaglia. Questi alberi che noi abbiamo piantato, speriamo che cresceranno e un giorno germoglieranno, ma non solo qui nel Rojava, nel nord della Siria, ma in tutto il mondo.
Un appello molto forte e ovviamente ampiamente condivisibile, che rimanderemo anche sul sito della radio, insomma, e che poi verrà trovato nei vari siti di informazione. Ecco, io a questo punto vorrei chiederti un po' di informazioni sulla situazione sul campo, che mi sembra decisamente inquietante, sia per quelle notizie che arrivano dalla Turchia, dove lo stesso Nevroz è stato sostanzialmente vietato un po' ovunque, ad eccezione fatta da un'unica manifestazione che si svolgerà oggi a Diyarbakir, e Ahmed in curdo, e per quello che riguarda proprio la situazione invece militare lì in Siria, dove continuano gli attacchi sia dal fronte di Manbiji sia a Shengal. Ci vuoi raccontare un po' com'è la situazione?
Sì, la situazione a Manbiji, come magari gli ascoltatori sapranno, da un paio di settimane l'esercito turco, dopo la, diciamo, la cosiddetta liberazione di Al-Bab, che non è stata una liberazione, ma è stato un accordo con i miliziani dell'ISIS, hanno iniziato ad attaccare i villaggi intorno a Manbiji. L'esercito turco fino ad ora si trova a 29 chilometri dalla città, e i compagni stanno difendendo valorosamente e coraggiosamente il fronte. Fino ad adesso non si concede nessun territorio ai soldati turchi. Ovviamente l'obiettivo, quello di Erdogan, è quello di attaccare Manbij, dintorni di Manbij, per cercare di dividere proprio le forze in previsione dell'operazione Raqqa, che è partita a novembre, che entro qualche settimana si cercherà di spuntare le prime linee in difesa della capitale, della cosiddetta capitale dell'ISIS. Quindi fino ad adesso da qualche giorno gli scontri lì sul fronte di Manbij, tra esercito turco insieme all'FSA contro i miliziani, i combattenti del Consiglio Militare di Manbiji, sembrano un po' che si siano calmati. Poi proprio quando sono partiti gli attacchi verso i dintorni di Manbiji, praticamente all'indomani degli attacchi di Manbiji, è partito un attacco dei cosiddetti Rosh Peshmerga, i Peshmerga di Barzani, che per mesi sono addestrati nella base di Baghija da novembre fino ad oggi, e in 1000 sono usciti ad attaccare i villaggi intorno a Shengal. Shengal, ricordiamo tutti, è la zona liberata nel 2014 dai combattenti dello YPG, dei guerriglieri del PKK, dopo che l'ISIS era arrivato e i Peshmerga erano letteralmente scappati, lasciando armi e soldi e quant'altro ai miliziani, dove furono uccise e massacrate migliaia di persone. Proprio questo attacco qui a Shengal è venuto anche il giorno dopo dell'incontro fatto con Erdogan ad Ankara. Questo, come dire, Erdogan cerca di giocare la carta di alimentare tensione con l'altro verso il popolo curdo, verso chi ha deciso di non abbassare assolutamente la testa e di autodeterminarsi e autogovernarsi, come qui Rojava, anche a Shengal. Fino adesso da qualche giorno la situazione è sempre tesa, ma i combattimenti sono cessate. Adesso l'obiettivo proprio di Barzani e dell'esercito di Barzani è quello di attaccare il campo profughi di Makmur, campo profughi che esiste dal 1990, che è diventata praticamente una città di 15.000 persone che si autogestisce e si autogoverna ormai da anni.
Indubbiamente mi sembra che in questo scacchiere sempre di più si confermi il ruolo del cosiddetto piccolo stato indipendente governato da Barzani e da sempre alleato con gli Stati Uniti, in un quadro in cui la Turchia, spostando lievemente il quadro, sta tentando di mettere mani e piedi in un'ottica di controllo neo-ottomano della zona, in primis, ma non secondariamente, nell'ottica di cercare di distruggere l'esperienza di autogoverno che si è realizzata in Rojava, ma come giustamente sottolineavi anche tu, anche nelle zone abitate dai curdi di religione yazida, così pesantemente attaccati e massacrati da parte delle truppe dell'ISIS. Ecco, in questo contesto, come dire, qui arrivano i soliti messaggi, i messaggi di chi dice: come fate a essere nemici del capitalismo se avete l'appoggio politico e militare degli Stati Uniti e della Russia? Qual è la tua risposta?
Sì, la mia risposta è assolutamente l'SDF, lo YPG, fino ad adesso non sono né pro Putin, né pro Assad, né pro statunitense, ma c'è da dire che qui in Medio Oriente, dove si sta svolgendo una micro guerra mondiale in cui ci sono forti tensioni, dopo che non accadevano dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, tra membri della NATO, come dire, le SDF, il popolo che vive nel nord della Siria, devono giocare un ruolo in questo scacchiere di tensioni. Più tensioni ci sono all'interno dei membri della NATO, e più assolutamente non può che gioire alla rivoluzione del Rojava. Però assolutamente le SDF non sono appoggiati né dall'America né dalla Russia né da Assad. Basta pensare anche all'incontro fatto quattro giorni fa ad Ankara tra Russia e Turchia per decidere, diciamo, le sorti della Siria. Le sorti della Siria, principalmente del nord della Siria, saranno decise dai potenti del mondo, che ovviamente hanno il controllo totale sia sulle armi sia su tutto, però ovviamente ci sono delle persone che hanno deciso di smarcarsi da ciò e creare un'esperienza di autogoverno, e purtroppo lo sappiamo tutti che molte robe non si possono reperire al mercato qui di fianco, e basta pensare anche ai partigiani del 1940 dove prendevano le armi, e non credo proprio che se li costruissero tutte da soli.
Non lo credo neanch'io. D'altra parte, come dire, in una determinata situazione ciascuno cerca di mantenere la propria indipendenza in un quadro di alleanze che non necessariamente sono cercate ma sono imposte dalla situazione. Però c'è sempre qualcuno a tavolino che, lontano dalla mischia, come dire, ritiene di poter saggiamente spaccare il capello in quattro. Questa è la mia opinione. Ma torniamo invece al quadro politico. Qui da noi molta attenzione è dedicata alla campagna elettorale, alla campagna che soprattutto Erdogan sta facendo per promuovere il sì a quel referendum costituzionale che di fatto gli consegnerebbe definitivamente un controllo molto forte sul paese, quindi un ulteriore passo sulla strada di una democratura militare islamica, che è l'obiettivo del sultano di Ankara. E in tutto questo ci sono stati molti, molti contrasti, soprattutto con il governo tedesco, continuamente accusato di essere nazista perché non avrebbe impedito una manifestazione di 30.000 curdi a Francoforte, perché, essendo fortissima l'immigrazione turca e curda in Germania, tanta parte della propaganda che il governo Erdogan sta facendo rispetto al referendum si sviluppa proprio in Germania. Ma la stessa Turchia è al centro di una repressione sempre più violenta mentre avviene questa campagna elettorale. Oggi, giorno del Nevroz, probabilmente sarà anche occasione di grandi manifestazioni nel Bakur intorno a questo tema. Ecco, ti chiederei qualche notizia, se ce l'hai, e un commento più in generale.
Sì, il 16 aprile proprio ci sarà, nel senso, il referendum che dirà se consegnare definitivamente in mano la Turchia a Erdogan o meno. Come dire, il referendum anche non cambierà solo le sorti della Turchia, ma credo anche i confini lungo la Turchia, che il Bashur, la Siria e altri stati che confinano con la Turchia, che adesso sono in una guerra interna ed esterna. Ovviamente la carta che sta volendo giocare Erdogan è quella della paura, perché adesso i sondaggi danno in vantaggio il no con il 56%, quindi l'obiettivo dichiarato di Erdogan è quello innanzitutto di fare propaganda fuori l'Europa, visto che 1,5 milioni di turchi voteranno in Europa, visto che 1,5 milioni di turchi voteranno in Europa per il referendum, nel frattempo attaccare qualsiasi, diciamo, governo europeo. Ovviamente è tutta una facciata questa, basti pensare all'accordo militare, diciamo agli accordi militari che sono tra Stato tedesco e Stato turco. È proprio la Turchia che ha chiesto al governo tedesco di vietare i simboli dello YPG e del YPG in manifestazioni pubbliche o il volto di Abdullah Öcalan, leader del popolo curdo, e la Germania ha accettato diciamo queste condizioni. Fatto sta che adesso in Germania è un reato penale scorrere i simboli dello YPG le bandiere dell'IRPG e dell'IRPG di Abdul Ocalan. Quindi, come dire, questo scontro tra Turchia ed Europa è solo in parte una facciata, e da sempre ci sono degli accordi, ed Erdogan tiene per il collo l'Europa con l'accordo sui migranti siglato più di un anno fa.
Indubbiamente, quindi in questo momento resta forte la capacità del governo turco di mantenere la propria pressione proprio in relazione all'incapacità che l'Europa ha manifestato nei confronti dei flussi di profughi, buona parte provenienti dalla Turchia, quindi dalla Siria e dai paesi limitrofi in guerra, e che hanno risolto, tra virgolette, tutto quanto pagando il dittatore di Ankara e cercando di rinchiudere quelli che erano rimasti intrappolati lungo la ormai bloccata via balcanica dentro veri e propri campi di concentramento. Questo è un po' il quadro all'interno del quale si inserisce la questione, le stesse tensioni tra la Germania e la Turchia si esauriranno presto con l'esaurirsi della campagna elettorale. Oggi Angela Merkel e il suo partito non possono certo permettersi di perdere altro terreno in vista delle prossime elezioni generali, che vedono un testa a testa tra il partito della Merkel e i socialdemocratici resuscitati grazie a Martin Schulz, e sul quale probabilmente si giocherà tanta parte della partita elettorale tedesca, quindi difficilmente ci sarà un'inversione di tendenza nei rapporti tra l'Europa e la Turchia, e da questo punto di vista, come dire, l'immobilismo europeo favorisce in maniera potente le aspirazioni di Erdogan, al di là delle tensioni che si sono state in questi giorni con la Germania. Ecco, dal punto di vista di chi si trova in Rojava, qual è l'attenzione nei confronti di quello che sta avvenendo in Turchia? Qual è la valutazione che viene data?
Beh, ovviamente in Turchia, in cui 2 anni fa l'HDP era, diciamo, era il partito referente del popolo curdo, è riuscito ad entrare in Parlamento, molte cose sono cambiate. Se prima ci potevano essere uno spiraglio, diciamo, di possibilità per un dialogo tra virgolette politico, adesso proprio qualsiasi possibilità, qualsiasi speranza per un dialogo politico ormai è nullo, nel senso ormai non è più fattibile, perché anche il governo turco da più di un anno e mezzo sta facendo una vera e propria guerra sanguinaria di massacro, di genocidio verso il popolo curdo che vive in Bakur. Ovviamente quello che qua noi tutti sentiamo, tutti i compagni che qua sentono, è ovviamente una forte vicinanza, una forte solidarietà nel lottare, nel combattere sia contro le forze di occupazione qui in Rojava, che sia anche contro la Turchia che non solo cerca di massacrare, di uccidere un popolo in Turchia, ma cerca anche di portare avanti le proprie idee sanguinarie qui in Rojava, attaccando il popolo curdo, ma non solo, anche i popoli arabi, i popoli turcameni, i popoli armeni, e chiunque si metta sulla strada e si spari sulla strada di Erdogan. Basti pensare che il popolo curdo non è l'unico colpito dalla repressione dallo Stato turco, ma basta pensare a quelle centinaia e migliaia di associazioni o partiti di sinistra, comunista, anarchici, libertari, messe al bando in Turchia con persone arrestate, scomparse nel nulla o uccise in circostanze molto strane.
Decisamente mi sembra, come dire, un punto molto chiaro sulla situazione. Hai qualche cosa che ritieni importante aggiungere, qualche notizia che non sta circolando più di tanto, oppure ci salutiamo?
Sì, vorrei aggiungere oggi proprio che è il 21 marzo, sono 3 mesi che un grande amico, un grande compagno è venuto a mancare ed è morto sul fronte di Raqqa, conosciuto con il nome di battaglia Barguadan, ma conosciuto, diciamo, a livello internazionale con il suo vero nome Ryan Locke. Vorrei dedicare questo giorno di festeggiamenti a lui, in primis, e a tutti i compagni e le compagne che ogni giorno qui rischiano la vita e combattono quotidianamente per difendere la vita degli altri, e assolutamente non è, come dire, portano avanti la propria lotta politica, umana, combattiva, non leggendo i giornali, diciamo, europei o occidentali, ma cercando di farsi un'idea, essendo qui sul campo, lottando e in primis dialogando e non attaccando altri compagni.
Mi sembra molto importante quello che hai detto. Ovviamente buona fortuna, perché tra loro ovviamente ci sei anche tu, e ho tutta il nostro appoggio, la nostra solidarietà per la lotta che state conducendo in prima persona, a rischio della vostra stessa vita e della vostra stessa libertà. Ciao Paolo, alla prossima.
Un saluto a tutte e tutte. Ciao.
Ciao.